Vogliamo leggere il Salmo 51. Salmo 51. Mara.
Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te, solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno con le ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si apriranno tori sul tuo altare. Amen.
Dunque, avremmo dovuto anche leggere, ma confessione del peccato, questo è un po' riassunto. Quando è che Davide fa questa riflessione, scrive questo salmo? No? È un salmo che richiama quando il profeta Nathan venne a lui dopo che egli aveva peccato con Bezzabea. Quindi egli va completamente in crisi e non è una cosa scritta proprio così come noi siamo abituati a fare le nostre cose, a dire le nostre preghiere, no? Avremo bisogno di tornare proprio alla semplicità delle cose, alla semplicità del Vangelo. Bisognerebbe leggerlo profondamente, capendo poi quello che Davide ha fatto, purtroppo. Andiamo ancora nel Vangelo di Marco. Marco capitolo 10, i versetti dall'1 al 12. Se qualcuno vuole leggere.
Partendo di là, si recò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano, e di nuovo le folle si radunarono intorno a lui, ed egli nuovamente, come era solito fare, le ammaestrava. Si avvicinarono allora i farisei, che per metterlo alla prova gli domandarono: è lecito al marito mandare via la moglie? Ed egli, rispondendo, disse loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Essi dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di mandare via la moglie. E Gesù rispondendo disse loro: fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questo comandamento. Ma dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. E in casa i suoi discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Allora egli disse loro: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. Similmente, se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro, commette adulterio.
Quindi, 50-50, no? Non è solo che il marito, no? È così. Ma poi cerchiamo di capire un po' meglio che cosa ci vuole dire. E dall'inizio ci dice che Dio li creò maschio e femmina, e perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno una sola carne, così non sono più due ma uno. Questo è un mistero, ma neanche poi così tanto come ci vogliono far capire. Quindi questa è una cosa importante. E loro hanno contestato, dice: ma Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio, no? Se non ti piaceva più tua moglie perché secondo te ti aveva fatto una cosa e gli era venuto, che so, un bollo in testa, tu la potevi ripudiare, no? Dico questo, oppure cioè i motivi. Ma Gesù ha detto: Dio vi ha concesso questo per la durezza del vostro cuore, perché combattere contro la durezza del cuore dell'uomo, contro quello che l'uomo vuole, guarda che non è una cosa così facile. Non è una cosa facile combattere contro la durezza del cuore dell'uomo o della donna. Cioè, è una cosa veramente... E qui, in questo caso, sappiamo che nella sua infinita bontà, per la nostra salvezza, Dio non è che ha concesso, diciamo che dice l'ha permesso per la durezza del vostro cuore, altrimenti gli avrebbe detto no, non ti è concesso mandare via tua moglie. O a quel punto gli aveva concesso anche, come ben sapete, c'era la possibilità di avere più mogli e anche delle concubine. Perché se no, si sa, qui potremmo parlare a lungo. Ma andiamo ancora, aspetta, vediamo, me lo sono segnato qua, perché sennò diventa un po', la voglio leggervi, che tutti conoscete, tutti. Levitico 20 ci dice, versetto 10, parte Esodo 20 dei comandamenti, ci dice: non commettere adulterio, punto. Ok? Chi non sa che cos'è l'adulterio? Alzi la mano. Tutti sanno cos'è l'adulterio? Sono due cose diverse, un conto la fornicazione, un altro conto l'adulterio. Okay. Levitico 20:10 dice: se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Perdonate, che cosa terribile. Ma come? Ma non siamo liberi? Ma questo Dio, c'è qualcosa che non quadra. Adesso poi vediamo. Okay. Poi, leggiamo ancora, leggo ancora, Geremia 29-23. Costoro, infatti, hanno compiuto cose nefande in Israele. Hanno commesso adulterio con le mogli del loro prossimo e hanno pronunciato il mio nome, parole di menzogna, il che io non avevo loro comandato. Io stesso lo so e ne sono testimone, dice il Signore. Quindi, questa storia che abbiamo letto ci riportano a una lotta eterna. Questa lotta continua ogni giorno della nostra vita. È quella tra il bene della carne e quello dello spirito. Dobbiamo cercare di scegliere, di capire ciò che ci fa meglio. È vero? E tant'è che poi questo conflitto viene ripreso dalla lettera dei Romani, o ai Romani, dall'Apostolo Paolo, quando mette in evidenza questa lotta tra le due cose, e dice: come me ne uscirò io, povero me, e dice: come faccio ad uscirmi da questa situazione? Poiché dice: la carne ha desideri contrari allo spirito, mentre con lo spirito vorrei essere sempre pronto adorare il Signore, ma vedo che, dice, nella mia carne c'è una legge contraria alla legge dello Spirito, che desidera delle cose che sono contrarie. Ma allora dobbiamo pensare anche che finché questa lotta che c'è, perché è ovvio che qui sta parlando dei credenti, i non credenti mica hanno sto problema. E quindi finché questa lotta continua, è segno che lo Spirito di Dio vive nelle persone che lottano. Questa famosa caparra dello Spirito, di cui parlavamo tempo addietro, è diciamo che è la lotta che lo Spirito produce per resistere alle nefande conseguenze della... Se no la carne sarebbe andata ovunque dove meglio crede. Già così ci sono i comandamenti che ti dicono: guarda, sei trasgressore in tutto. No? Figurati cosa non sarebbe successo. E lo vediamo in coloro che sono senza Dio. No? Basta dare uno sguardo. Noi non siamo mica ingenui. Allora, se invece abbiamo accettato il sopravvento della carne, senza porci alcuna domanda, per noi non rimane altro che l'attesa giorno dopo giorno. Non per dire: ma adesso sono giovane, che se ne frega, no? Non rimane altro che l'attesa, come dice la Scrittura, del giudizio che arderà i ribelli, coloro che non hanno neanche cercato di capire se una cosa era giusta o sbagliata. Per quello dico: se questo combattimento c'è, beati voi. Come dice l'Apostolo, ti chiedo scusa di questo schifo. Quindi se il combattimento c'è, beati voi. Se questo combattimento non c'è, è meglio che lasciate perdere, no? Cioè, dedicatevi pure alle cose che... alla libertà più sfrenata. In ogni cosa non c'è problema. Ma comunque sarete vuoti lo stesso. Il credente vero ogni giorno si pone delle domande su ciò che sta facendo, se è giusto o se è contro la volontà di Dio. Visto che ha scelto di credere. Non sono io che ho scelto di credere. Noi abbiamo scelto di credere perché pensiamo che questa sia l'unica soluzione. E io credo che questa deve essere la nostra posizione. Questa è la mia religione, il combattimento della fede. E se non combatto, cioè vuol dire che non, lo Spirito di Dio non è in me. Se Dio non esiste, non c'è peccato. Ecco, non c'è peccato. Non c'è limite e ogni desiderio è lecito. L'eterno conflitto è l'eterna scommessa. Allora, non l'ho letto perché sarebbe molto lunga da leggere, però vi consiglio poi di leggere nella seconda di Samuele, c'è tutta la storia di pare capitolo 11 e 12, o 10 e 11, comunque, c'è tutta la storia dell'adulterio di Davide con Bezzabea. Noi sappiamo che Davide chi era, come Dio è stato con lui, sia da giovane, come lo ha difeso da Saul, ha rigettato Saul e ha unto Davide, ma a un certo punto Davide fu un uomo peccatore e un uomo di sangue. Per questo motivo Dio non gli ha concesso di costruire il Tempio, ma il Tempio di Gerusalemme, il primo. C'è scritto: benché Dio non abiti in templi fatti da mano d'uomo. Ma questo l'ha concesso il suo figlio Salomone, la storia sarebbe lunga, ma io vi prego, cerchiamo di soffermarci per capire bene, nelle cose semplici, non soltanto al racconto come in un film, ma entrare profondamente nella realtà spirituale di questo grave peccato che è l'adulterio. Ce ne sono tanti di peccati, ma consideriamo perché, e lo vediamo un po' più avanti. Allora, cosa aveva Davide da essere dichiarato un uomo secondo il cuore di Dio? Cioè, un uomo che grida a Dio dicendogli: crea in me un cuore puro. Cos'è che lo fa diventare tale? Eppure ha fatto un crimine grosso, non da poco. Questo non stiamo giustificando che va bene fare un crimine, tutt'altro. Infatti il salmo che abbiamo letto è il salmo di dichiarazione, di pentimento, che lui chiede, non chiede così. Cioè, abbiamo letto a un certo punto che egli gradisce veramente un cuore pentito, fatto a pezzi. Non basta che tu chiedi abbi pietà di me così, ma ti devi veramente rendere conto, veramente devi aver capito la gravità di quello che hai fatto. E adesso cerchiamo di capirlo un po' per volta. È la missione, la consapevolezza di un uomo perduto che sa di essere travolto dal peccato. Capisci? Davide si rende conto di essere un uomo, ammette questa consapevolezza. Dopo che Nathan subito ha fatto quello che... Cioè, il peccato lo aveva accecato completamente, il desiderio. Non sarà... Cioè, adesso ci arriviamo. Ed è proprio questa consapevolezza di essere stato travolto dal peccato così profondamente che lo rende bisognoso di Dio più di ogni altra cosa. È proprio questa consapevolezza che lo fa diventare un uomo secondo il cuore di Dio. Egli è il re di Israele ed è stato scelto al posto di Saul. Saul, quando veniva ripreso dal profeta Samuele, cercava sempre la giustificazione. Diceva sì, però no. Diceva tu. Dice, io non ti avevo detto di fare questo, di sterminare questo. Sì, però. E lui faceva testa sua e cercava di giustificarsi. Questo Davide non lo faceva. Davide sapeva. Non ha mai cercato di. Ha sempre dichiarato di essere disgraziato da questo punto di vista e bisognoso del, non solo del perdono del Signore, ma della riabilitazione, eccetera, eccetera. Qui su queste cose si apre un capitolo lungo e di domande che potrebbero fare, che noi potremmo fare sul senso del peccato più grave, adulterio volontario, omicidio, attraverso i nemici di Israele, del marito di Uria, uomo giusto e onesto. Perché la storia ci dice questo. Voi sapete il proverbio umano, dice l'occasione fa l'uomo ladro, dice il proverbio che conosciamo. Ma noi siamo sicuri che se uno non è ladro, l'occasione non lo fa il ladro. Giusto? Se non sei ladro, no, l'occasione fa l'uomo, no. Non è che l'occasione fa l'uomo ladro, perché l'occasione di per sé non è niente, è l'uomo che è ladro. Se il ladro ruba, alla donna adultera Gesù ha detto, stiamo parlando di adulterio, guardando la miseria umana, quando tutti la condannavano e la stavano, poi sapete che l'adulterio, per l'adulterio era concessa la lapidazione. Quando stavano per lapidarla, Gesù è arrivato e scriveva per terra e ha detto a quelli che la stavano lapidando: chi senza di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. O per primo la pietra, secondo come. E a uno la coscienza, ecco. È questo, la coscienza li ha ripresi, hanno messo la pietra per terra e se ne sono andati. Ma Gesù ha detto alla donna adultera: va e non peccare più. La storia di Davide e Betsabea è uno dei brani più famosi della Bibbia. È rappresentato come tante cose nelle opere d'arte. Ovunque, a causa del peccato non solo di Davide, noi guardiamo il peccato di Davide. Io in questi giorni ho letto un po', ho cercato di consultare varie visioni. E che cosa è successo in questa storia? È successo che il terrazzo della casa del palazzo del re di Davide era soprastante la casa di Betsabea. Noi ci siamo stati nella collina, no? Dove c'è la città di Davide. Quindi solitamente il palazzo veniva messo in alto. E giusto sotto ci sono delle case, eccetera, eccetera. Combinazione, la casa di Betsabea era un po' più in basso. E la signora Betsabea, signora perché era moglie di Uria, non poteva non sapere dove abitava il re. O no? Non poteva sapere dove non abitava il re, che spesso a una certa ora passeggiava sul suo terrazzo. E quando che fai? Guardi i muri? No, guardi. Il marito di questa donna era in guerra e appunto a detta di molti commentatori forse vedeva la sua bellezza, perché viene descritta come una donna molto molto bella, forse vedeva la sua bellezza appassire con il passare dei giorni, no? E quindi si sentiva frustrata, cioè la sua bellezza è come avere una Ferrari in garage e non poterla utilizzare, no? Dice, ma questa non la utilizzo, arrugginisce. Così decise la signora Bezzabea, da casa, di fare un bagno. Come lo fai, vestito il bagno? Ma no. E lo fece proprio, ovviamente, dove si vedeva, no, il terrazzo del re. E siccome era una donna molto, molto bella, e sarà stata anche molto sensuale, sicuramente, Davide, combinazione, passeggiava, no? Sul terrazzo, e come la vede? La vide, la desiderò, sta scritto. E la mandò a prendere, pur sapendo che era la moglie di Uria. Dice, chi è quella lì? Ai suoi servi, dice la moglie di Uria. Ah, dice, andate a prendere. Ben sapendo che l'adulterio era proibito, la legge Mosè l'aveva già data, e mi dice, ma vai a prenderla. Bezzabea non mi pare abbia posto molta resistenza. La scrittura non lo dice. È stata con il re ha fatto quello che doveva fare. Dopodiché è tornata e dopo un po' gli ha mandato a dire, vedi che sono rimasta incinta. Oh, ecco, un peccato, ricordatevi che poi se non viene risolto immediatamente ne genera degli altri. A questo punto che succede? È un bel grattacapo per Davide, è un bel grattacapo. Come dici, come è rimasto incinta? Perché? Quello è il sistema, no? È rimasto incinta. Allora Davide manda a chiamare il marito, ma non per dire che era rimasta incinta. Manda a chiamare il marito, lo chiama con la scusa, chiama il comandante, il generale Joab, gli dice, senti, mandami qua tua moglie, Uria, perché, ma niente, non gli ha spiegato manco perché. Quando è arrivato Uria, Davide, ipocritamente, gli ha chiesto, dice, ma cioè, al fronte sta andando tutto bene? Cioè, sì, sta andando tutto bene. Dopodiché, gli dice, vabbè, grazie, allora... Cioè, voleva far vedere quasi che gli aveva reso un servizio, no? E allora lo riempie di doni, dice, vai a casa, riposati, stai con tua moglie, perché così, dice, questo va a stare con la moglie. Ma il mio figlio mica è mio, è suo. Cioè, l'ha messo incinta lui, no? Ma Uria era un uomo veramente onesto. E ha detto, ma no. Ma io come posso? Dice, mentre Israele, i miei compagni stanno combattendo, e tutto quello che io, dice, non posso far questo, mi si sentiva in colpa, no? Perché era un uomo che credeva veramente nella causa, capisci? Allora non sa più come fare Davide e decide di farlo ubriacare. E allora lo ubriaca, poi dice, adesso andrà a casa. Sai, con l'alcol qualcosa combinerà. Invece egli dorme alla porta del castello, del palazzo. La mattina lo trovano lì. Al che Davide chiama il suo generale, il comandante, e gli dice, senti, questo qua, mandalo dove, quando arriva, mandalo al fronte, dove divampa maggiormente la guerra. E così succede. Perché egli prende l'ordine del re, a un certo punto dove più venivano lanciate frecce degli ammoniti, parte, lo lasciano solo, e il povero lì viene ucciso. Risolto il problema. Beh, un peccato tira l'altro, l'altro. Ma c'è scritto che questo dispiacque molto il Signore. Davide ha fatto per conto suo, no? Ha fatto il furbo, no? E tutto il resto. Ed era lì tutto tranquillo, lui era convinto. È stato preso dal desiderio, è stato colto dal desiderio, ha fatto quello che doveva fare e adesso cerchiamo di uscirne. Perché, ma non ce l'ha fatta. A questo punto, siccome non si rendeva conto, e lui secondo lui aveva risolto il problema, mica tanto, allora Dio gli manda Natan, il profeta. E conoscete la storia che gli dice, guarda, c'era un uomo che aveva una sola agnellina, un uomo ricco del paese, gli ha preso questa agnellina, gliel'ha presa e l'ha cotta, mentre questo aveva chissà quante pecore, capisci? Oh! Allora Davide, che comunque il senso della giustizia ce l'aveva, ha detto, ma chi è questa qua? Merita sicuramente la morte uno che ha fatto una cosa del genere. E il profeta ha detto, ma quello sei tu. Sei tu quell'uomo che ha fatto questo, capisci? Ecco perché poi lui scrive poi dopo questo salmo. Poi sappiamo tutti che poi nasce il bambino e Dio lo fa morire. Davide si butta per terra, cerca di impietosire, dice magari Dio avrà pietà, non voleva mangiare, insomma ha fatto... Questo Dio ha detto, perché tu hai dato, largo margine ai miei nemici di poter bestemmiare, capisci? Poi ha fatto un'ingiustizia molto grave. Ma non guardiamo la cosa solo superficiale, adesso ci arriviamo. Davide ha avuto grandi guai poi. Il Signore gliel'ha detto, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa e dalla tua famiglia. E come abbiamo visto qualche tempo fa, no? Tra fratelli, perché poi sapete non aveva una moglie, ne aveva 6-7, cioè andava bene. E sapete, quando uno ha un figlio è sempre un figlio. E sapete, l'altra volta vi ho raccontato, abbiamo visto cosa è successo tra Amnon, che ha avuto un incesto con la sorella, figlia di Absalonne. Quindi ha avuto dei grandi guai. La spada non si è mai allontanata dalla casa di Davide e abbiamo visto che il figlio Absalonne gli si è rivoltato contro. La guerra civile c'è stata in Israele, è stato un manico, quindi non c'è stata più pace nella casa di Davide. E quando voleva costruire il tempio, Dio ha detto no, no, perché tu sei un uomo di sangue, un uomo di sangue. Vedete, la bellezza dell'amore, e qui parlo dell'amore tra un uomo e una donna, si completa, come descritto nel Cantico dei Cantici, per la sua purezza, no? E il Cantico dei Cantici è una cosa meravigliosa, un racconto meraviglioso, no? Che questo peccato è stato, questo peccato, questo amore è stato completamente distrutto dall'adulterio e dalla fornicazione, perché come sapete tutte le cose belle sono state distrutte dal peccato, e quindi anche il sesso è stato così gravemente pervertito, no? A causa del peccato. E Satana conosce molto bene questo aspetto, Davide conosce, prego, stavo dicendo che il diavolo conosce molto bene questo aspetto tragico conosce che questo è uno dei piaceri supremi, della vita, ma è un piacere perché questo piacere generi un'altra vita, questo è lo scopo finale. E poi c'è scritto anche: gioisci tutti i giorni della tua vita con la moglie che il Signore ti ha assegnato, non diversamente. E invece, che cosa è successo? Dobbiamo, aspettiamo un attimo. Aspettiamo.
Sì?
Aspettiamo un secondo. Te dovevo gocciolare. Aspettiamo un attimo. Vabbè. Allora, abbiamo solo aspettato un secondo. Allora, dicevamo, riprendendo il filo della questione, che Satana conosce questo e ha tutti i mezzi per stravolgere questa bellezza che Dio ha creato, che la potete trovare nel Salmo dei Salmi. E perché l'adulterio viene proibito? Leggiamo, cioè l'adulterio è proibito. Abbiamo visto non solo in Esodo, ma anche in Levitico, quanto sia grave l'adulterio. Tu dici non prenderai la moglie del tuo prossimo, la donna del tuo prossimo. Perché? Perché l'adulterio è un omicidio. Come dice un omicidio? È un omicidio perché sostanzialmente è il furto di una persona. Cioè tu rubi una persona ad un altro. Non so se mi sto spiegando. E la porti via. Una persona che appartiene al nostro prossimo e con lei ti unisci e perverti la volontà e la giustizia di Dio. Non so se è chiaro il concetto. Quindi non è tanto a me piace andare con, ma va bene, tra virgolette, però l'adulterio è questo, cioè il furto non di una cosa, il furto di una persona. Cioè tu rubi una persona che è di un altro. Cioè tu non hai rubato una cosa, tu hai rubato una persona. Ma com'è che nasce l'adulterio? L'adulterio, vedete, nasce da tante cose. Se Bezzabea non si fosse denudata e non si fosse così messa a fare il bagno nuda, a farsi vedere dal re, Davide magari non sarebbe partito l'embolo, come si dice, capisci? Quasi sicuramente. E non è perché uno era bello, ma se era, no, cioè uno è bello, vabbè, ma non è che ti suscita un desiderio sessuale. Capisci? Invece io, tac, ha detto, ah, capisci? Bene, chi è quella lì? Ce la vai a prenderla, capisci? Cioè a quel punto lì, come dice la lettera di Giacomo, quando scatta il desiderio, poi, cioè niente, poi produce il peccato. Quindi non è nato a caso tutto questo, no? Noi banalizziamo questo. Io mi dico che ognuno di noi renderà conto a Dio per come si comporta. Perché noi ogni giorno viviamo cercando di sedurre. Dobbiamo essere belli. Per chi? Non lo so. Il culmine del comandamento non desiderare la donna del tuo prossimo si applica nell'offesa più grande, nel furto, non di un oggetto, bensì di un'intera persona. Ma è così? Cioè, perché? Perché c'è anche, c'è una richiesta, ma c'è anche un'offerta. C'è anche questa persona che si offre. Ecco, l'occasione fa un ladro, se è ladro sì, ma qui non si tratta solo di... Qui ci sono dei meccanismi molto profondi da non sottovalutare affatto. Ecco perché la persona che si mostra al prossimo spesso si mostra come merce di scambio. L'abbiamo visto. Abbiamo visto una storia, l'altra sera abbiamo visto un film dove poi abbiamo chiuso. Si svolgeva a Venezia dove la mamma insegnava alla figlia cortigiana praticamente a diventare un escort dell'epoca, no? Perché ne otteneva dei benefici in cambio. Ma allora, capito? Se, cosa c'è in questo? Cosa c'è veramente in questo? Cioè, tu, c'è un... Paghi con le tue prestazioni sessuali, capisci? Cioè, non sono cose così. E quindi le opere come merce di scambio. Ma cosa dice Paolo? Poi, cioè, vestitevi con modestia. Ma la modestia non significa che dovete vestirvi come degli straccioni. Io penso la modestia abbia questo senso, di non far salire i vapori del nostro prossimo. Difficile. E dice, ma allora vesti. Questo non giustifica mai la violenza in ogni caso, mai. Ma è un problema. E ho detto che su questo Satana ci gioca e ci lavora moltissimo. Allora la domanda è quanto siamo lontani oggi da tutto questo? Quanto siamo lontani? Di cosa stiamo parlando? Qui stiamo parlando di sostanza. È inutile che vogliamo far finta di no. La sostanza è questa. Facciamoci delle domande. Sapete, una donna che si offre a un uomo e offre la sua mercanzia, per quanto sia un uomo retto, un turbamento glielo crea. No? Glielo crea. Per quello vestitevi con modestia. Davide non era un uomo senza peccato. Anzi, c'è scritto che nessun uomo è senza peccato e non ha mai peccato, poiché non c'è un uomo che pecchi, c'è scritto. Però era un uomo consapevole e queste cose le sapeva e le aveva messe davanti a Dio. E dico di più, Paolo, che non era come fanno intendere un moralista. Quando parla del matrimonio, dice a marito e moglie: non privatevi l'un dell'altro, se non di comune accordo, onde evitare le fornicazioni, onde evitare. È difficile questa cosa, se non di comune accordo. Allora, ma era Davide, era un uomo consapevole. E dopo queste cose lui le conosceva, ma è diventato consapevole dopo che è stato ripreso dal profeta Nathan. Dopo, prima, il peccato gli ha fatto perdere il senno, perché il peccato fa perdere il senno. Non c'è più, non sei più, è come un virus che entra, non ti controlli più. Non so se mi sono spiegato. Allora, è ovvio che io non sono sotto l'effetto della droga, perché non assumo droga. E tu, se però tu mi metti la droga nel caffè, nella cosa, eccetera, ma che sta succedendo? Allora, non c'è bisogno di essere belle come Bezzabea per sedurre il nostro prossimo, care sorelle. Non c'è bisogno di quello. Non c'è bisogno di quello. Avete dubbi? State tranquilli che non è così. Per questo dico alle nostre sorelle, hanno la fortuna di avere quest'arma dalla loro parte, no? L'oggetto del desiderio, no? Solitamente quando pubblicizzano le belle automobili mettono delle belle donne, non mettono mai un bel uomo. Per quando adesso stanno cercando di pervertire la cosa, ma è sempre stato così. Poi possiamo mettere in discussione anche questo. Ora, per questo dico di vestirsi con modestia, quindi per non dare adito banalizzando, dicendo io sono vecchia, io sono brutta, eccetera, eccetera. Sapete perché? Perché in questo modo fate posto al diavolo. Fate posto al diavolo. Un peccato ne genera un altro e ne diventa una catena. Ne diventa una catena. Vorrei ricordare qui a tutte le famiglie distrutte, farvi capire la gravità, ci stiamo arrivando alla fine, per farvi capire la gravità dell'adulterio, vorrei ricordare qui tutte le famiglie distrutte da questo peccato, perché questo non ne teniamo conto, stiamo guardando solo l'aspetto sessuale, no? Ma dobbiamo tenere conto di tutte le famiglie distrutte da questo peccato e i poveri bambini innocenti. Ne ho sentito qualcuno in questi giorni in interviste, la loro vita devastata dal peccato di adulterio. Questi bambini hanno subito la più amara infanzia e Satana ha raggiunto il loro scopo, perché essi sono stati colpiti amaramente e non potevano comprendere che cosa i loro genitori stessero facendo. Non banalizzate. Peccato banalizzare. Vedete, non c'è bisogno di psichiatri o di psicologi che non sanno riconoscere la propria malattia. Sono i primi loro ad essere malati gravemente. Questa è la verità. Se queste persone fossero convertite a Dio, non ci sarebbero sofferenze nelle famiglie, sarebbero delle famiglie sane e i figli sarebbero protetti dai genitori e i papà non correrebbero dietro a un'altra mamma seminuda che porta i bambini così al parco giochi, e potremmo continuare per molto tempo. Questa è l'amara conclusione e sono i frutti di un non solo del furto di un'altra persona, ma delle conseguenze a danno degli innocenti. Cosa c'è di più grave di questo? Finché ti fai male da solo, sei adulto, non c'hai i figli, non c'hai, sono affari tuoi, rompetevi le corna tra di voi. Ma qui, questa è la conseguenza. Allora, non c'è bisogno. Davide, ci abbi pietà di me secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Questo è, per quello lui si rendeva conto, perché io riconosco i miei misfatti, il mio peccato mi sta sempre davanti. Tutti i giorni aveva davanti a lui questo peccato. Perché se sei credente, torniamo a quello che dicevamo prima, questo avviene. C'è davanti a te il peccato, la trasgressione, quando eri cieco, quando non vedevi. Perché ora se ora vedi il peccato, vuol dire che Dio ti ha dato degli occhiali per vedere quello che tu non vedevi prima. E adesso lo vedi. E devi sapere che queste sono conseguenze terribili, non solo per te. E quindi l'adulterio è un omicidio, è un omicidio conseguenziale, non solo perché, voi sapete, non è solo il fatto dell'adulterio di Davide che poi ha ucciso Uria, ma di tutti gli omicidi che sono stati commessi. Quanti hanno ucciso l'amante o l'amante dell'amante e tutto il resto, e potremmo continuare per delle ore. Vedete? Ma ora non si cerca neanche di resistere a questo. Sapete tranquillamente, non lo dico io, che ora si vive in un mondo completamente diverso da quello che è la nostra idea. Ora si vive in mondi dove c'è lo scambio di coppie, dove c'è il peggio del peggio, orge, e c'è tutto, c'è lo schifo, il vomito più totale, ma tanto gli si sta scatenando tutto addosso, non hanno molto tempo davanti, e diranno alle rocce: cadeteci, nascondeteci da colui che è il vivente. Ho voluto solo considerare in parte che i comandamenti sono stati scritti proprio per evitare che cadessero tutte queste cose così disastrose nella vita poi non solo delle persone, ma nella vita degli innocenti. E voi sapete quanti innocenti che oggi continuano a soffrire in ogni modo e in ogni maniera, ma è colpa di Dio. È vero? Allora la medicina è Cristo, la sua parola. Ma dobbiamo meditarla, non banalizzare. Così, ma che vuoi che sia? Va bene, hai ragione, per carità, vai per la tua strada. E allora ci guarda il Signore, perché se hai desiderato, Gesù dice, se tu desideri una donna nel cuor tuo, hai già commesso adulterio con lei. Okay? E che significa questo? Che era un bacchettone? No, perché l'adulterio porta a questo. Quindi, perché la desideri nel tuo cuore? Io non dico che bisogna essere imburcati come gli islamici, no? Anzi, ci possiamo vestire con la dignità che il Signore ci chiede. Tutti. Maschi e femmine, ci sono anche dei maschi che si vestono da... Non più da maschi, si vestono... Non c'è più limite, non c'è più limite a nulla. E quindi, non banalizziamo, cari fratelli e sorelle, non banalizziamo, perché così facendo la fornace si apre davanti a noi e già su questa terra avremo delle amarezze terribili. Noi e anche i nostri figli, semmai ne avremo. Ci benedica il Signore.